Comunque vi deluderò, perché quello che li gira il dottor Spigarelli non sarà proprio il dialetto di Gualdo, che Gualdo già era un comune, diciamo, in cui c'era una piccola media borghesia e quindi pian piano il dialetto, quello vecchio, ha perso un po' dei connotati. Quindi le famiglie, diciamo, bene, cercavano ai loro figli, perché devono un po' studiare anche, di insegnargli l'italiano. E il popolino parlava ancora il dialetto, però cercava di adeguarsi a quelli più istruiti, quelle famiglie che parlavano italiano. Quindi, però storpiavano quello che dicevano loro. Ve ne darò un esempio, poi naturalmente ne parleremo. Il dialetto di cui vi leggerà il dottor Spigarelli, con maestria, perché l'ha fatto altre volte, so quello che, come lo legge, oggi faremo una cosa per scherzare, non scherzeremo un po'. Il dialetto che vi legge Spigarelli è tratto da questo libro che ha fatto una gualdese, che però vive a Milano, e che ha raccolto i racconti che aveva registrato suo padre negli anni 40-50 nei borghi intorno proprio a Gualdo, Castalda, Valfabbrica, campagna intorno a noi, vicino al Fossato, dove il dialetto era più stretto. Era molto più stretto di quello che si parlava nel capoluogo, che era Gualdo. E quindi voi qualche cosa forse non la capirete, ma credo che il dottore cercherà di, no? Qualche cosa di farla capire meglio comunque. E poi c'è una spiegazione comunque, nel libro stesso sono spiegate tutte le cose. È un dialetto molto stretto, però a che serve percorrere questo dialetto? Non soltanto a risentire com'era la lingua dei nostri nonni che stavano in campagna, eccetera, eccetera, ma anche per capire che tipo di vita facevano, perché i racconti di quelle persone a quei tempi si facevano racconti orali, non è che si scrivevano, quindi si tramandavano, si parlavano fra famiglie, c'erano i racconti orali, questi racconti orali magari venivano un po' romanzati forse, però era la realtà di quei tempi, di come vivevano, anche ingenui molte volte erano, e quindi fanno anche un po' ridere francamente, però certo perché sono passati 70 anni. Da quei tempi, 70-80 anni, quindi insomma, qualcosa è cambiato nel mondo, anzi, è cambiato tutto per la vita, almeno per noi che abbiamo una certa età, abbiamo visto il mondo cambiare in maniera molto veloce. In tempo il mondo cambiava di 100 anni o di 500 anni, 500, adesso cambia in 10 anni, in 10 anni. Insomma, a stare dietro non è facile. Comunque, io non parlo dialetto, non l'ho mai parlato. Quindi non sono riuscito mai però ho voluto studiarmelo perché, per fare questa cosa, anche per fare questo libro, perché questo libro ho dato una mano nel senso che ho fatto quello che si usa nelle editorie, il correttore di bozze, ho fatto il correttore di bozze, ho dato qualche suggerimento, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo però mi sono dovuto leggere anche quei racconti dialettali che non capivo e quindi ho dovuto cominciare a capirli. Ma anche, non l'ho corretti, perché i racconti dialettali, il dialetto è impossibile correggerlo, perché c'è una grammatica tutta sua, tutta sua, particolare, insomma. Molte espressioni sono anche locali, anche di Gualdo, molte espressioni di questi racconti, ma molti provengono anche dai dintorni. Il problema è che alcune espressioni, come diceva prima la vostra presidente, non sono traducibili in italiano, nel senso hanno un significato proprio. Adesso voglio farvi una, voglio dirvi una cosa che forse non ci abbiamo mai fatto caso. La Sicilia, la Sardegna, la Campania, più che un dialetto, più un vernacolo, hanno una lingua, è una lingua propria. Perché? Motivi storici, culturali, le isole sono state sempre un po' staccate dalla penisola, quindi sono state un po' indipendenti anche come linguaggio, e quindi anche il Veneto ha una cosa che sembra una propria lingua. Voi avete mai sentito parlare a qualcuno che vi dica, ah, il dialetto umbro? Non esiste il dialetto umbro, perché l'Umbria, nonostante sia piccola, non è come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Sicilia, la Campania, eccetera, eccetera. Ogni città, ogni paese ha un suo linguaggio. Gubbio c'è il Gubbino, Perugino si differenzia dal Gubbino, Forignate, il Ternano, sono diversi. Gualdo è una cosa un po' particolare, ha assunto non ha un vero e proprio dialetto. Poi ve lo farò leggere leggendo alcune parole. È come se avesse storpiato ho accorciato la lingua, abbiamo la voglia di dire le cose in fretta e quindi abbiamo accorciato, troncato, eccetera, vero? La professoressa mi dà ragione, sono contento. E quindi non era vero proprio un proprio dialetto, non era la propria lingua, insomma. Ecco, però insomma, alcuni termini sono anche nostri, sono propri. Il fatto di aver avuto questo linguaggio un po' diverso dalla parte tutta lunga, non lo so da che dipende, forse dalle invasioni storiche, dai passaggi. Noi siamo un comune di passaggio, no? Sono passati vari personaggi. Non lo so perché abbiamo questo tipo di linguaggio noi, che è un po' diverso. Perché se voi andate da qualche parte, avrete fatto caso, io ci ho fatto caso, mi dicono, anche per l'accento, ah, tu sei romano? Sei toscano? Sei marchigiano? Siamo un misto fra marchigiano, toscano e romano. Vero? È così. Non ci identificano come umbri, insomma. Perché non c'è, perché ogni comune ha il suo idioma, il suo vernacolo, e quindi è un po' complicato. Quindi dopo ne parleremo, ne dibattimeremo di queste cose. Adesso voglio farvi una cosa, voglio leggervi una cosa che vi fa capire la differenza fra una frase in italiano e una frase in gualdese. Mia figlia mi darà una mano perché io non saprei contare le parole e quindi ho bisogno di lei perché è più svelta di me.
Lettere,
Le lettere, per chi più svelta di me, e poi ve ne accorgerete.
lei ha una capacità particolare.
Poi, beh, vabbè, potrebbe anche sbagliare, eh? Non ve la prendete con lei. Ha una capacità particolare, io non sarei in grado di farlo. Allora, per esempio, la frase, e tu mi devi dire subito quante lettere sono, eh? La frase, che cosa stanno facendo?
20.
In gualdese diciamo, dicevamo, adesso ormai non si parla più. Que fonno?
8.
Quanto? 8. Siamo passati da 20 lettere a 8 per dire la stessa cosa. Poi ci sono i modi di dire. Tua sorella, noi diciamo sorta, frateto, mammeta, babbeto, zieta. Mettiamo il pronome dopo, facciamo questo spostamento, insomma. Non è che cambiamo l'italiano, però spostiamo le cose. Siamo fatti così, insomma. Adesso vi leggo qualche altra frase. Poche, qualche altra frase. Siamo andati in montagna.
21.
21. Siamo giti a monte.
14.
Anche qui, notate la differenza, è molto più corta. Allora, un'altra frase. Quando torni a casa?
16.
Forte, forte. Mettiti
16.
il microfono
Ah,
vicino.
16.
Noi diciamo, quando t'arvai?
12.
Bene. Che cosa stai pensando?
16.
Noi diciamo, che stai a pensare?
13.
13. Tutte più corte. Dove vai a correre?
15.
Dove vai a correre?
11.
A correre, a correre.
Accore.
Poi, che cosa stai dicendo?
18.
Quindi che?
9.
No, meno della metà. Oppure, è un ragazzetto?
13.
È un boccia. Adesso
8.
arriva sabato.
18.
Mo, bene, sabato, no, sabato,
12.
12. Vado a fare i lavori in casa.
21.
Vo' a fa' le fecenne,
14.
o allocà, ma anche le fecenne si diceva. Cosa stai facendo?
15.
Che fai?
Sei.
La sei. In quel posto laggiù. Tu
17.
laggiù.
8.
8, addirittura 8, sono meno della metà. Lasciami stare.
13.
L'SMG.
9.
Preferisco meno chiacchiere e più fatti. È difficile?
33 circa. No?
34, ma
Ah,
comunque
vabbè.
era più difficile. Noi diciamo, ne voglio poche spicce, che sono?
21.
No,
Ne va?
ne voglio
Ah,
poche
l'hai
spicce.
scritto con la
Ah,
J?
sì, non c'è.
Ah, vabbè, sì.
Sono 18 queste. Poi, o 19, non lo so, io non forse ho contato anche male. Non allungare il discorso.
22.
Bene, non allunga il brodo. Non allunga il brodo.
16.
Bene. Vanno troppo svelti.
17.
Vanno depressa.
14.
Non mi hanno dato ascolto.
21.
Non mi hanno dato retta.
17.
Andate a mangiare.
15.
Gete a magna.
10.
Brava. Puoi cuocere l'osso del prosciutto?
28.
Puoi cuocere l'osso del prosciutto?
25.
No, beh, un po' meno. Beh, possiamo essere sempre precisi. Sempre precisi.
Come l'hai scritto?
Poi il problema è che tu non capisci se c'è qualcosa in mezzo, no? Poi cuoce l'osso del prosciutto.
Tu hai scritto 23?
Come è scritto qui?
È 24 comunque, hai sbagliato anche tu.
Ah, sì. Allora. Era in quel posto lì.
16.
Sì, era tu lì.
7.
Questo giochetto che abbiamo fatto era per farvi vedere come noi storpiamo e come noi tronchiamo le parole, però abbiamo anche delle parole che non ho riportato, potevo citare mille altre cose, non ho riportato che sono proprio nostre, che non sono traducibili naturalmente, proprio completamente traducibili nel linguaggio italiano. Ma se voi pensate che io mi sono messo d'accordo con mia figlia, vi faccio fare un giochino a voi, uno di voi dica una frase. Presidente, dica una frase.
Oggi siamo qui in allegria.
20.
Controllate.
andiamo sulla parola.
C'è qualcun altro che vuole fare una domanda? Una domanda, vuole dire una frase a Chiara? troppo corta, un po' più lunga, se no è troppo facile. No, mi fidate, no? Nel senso che non ci siamo messi d'accordo, naturalmente, anche perché lei non legge quello che io ho scritto.
Questo serviva solamente per far capire come il
sì. Sì, ho approfittato di questa sua, adesso magari un po' anche, diciamo, ansiosa, quindi magari ci mette più tempo, però ha questa capacità di non di contare le parole, di vederle. Lei mi dice che le vede le lettere quante sono, non le conta, non è che mentalmente le conta velocemente, le vede? Sì.
Vedo le sillabe, le scompongo in sillabe e le vedo nei diversi numeri sopra i numeri.
Ah.
Cioè le vedo le sillabe sopra i numeri.
Vabbè, non serve a niente. Questa tua capacità non serve a niente, no, purtroppo, ma vabbè, era per giocare stamattina, per stasera, per scherzare un po'. Allora, adesso noi abbiamo un collegamento con, così ci spiegherà perché ha fatto questa cosa, perché ha raccolto tutti questi proverbi, ha messo questo vocabolario, ha raccolto tutti i vecchi racconti di suo padre, Lucia Cerretti, che sarà in collegamento con noi telefonico, e ci narrerà il motivo per cui ha voluto riscoprire questo vecchi racconti, questi vecchi dialetti, il motivo per cui pensa che sia importante riscoprire un dialetto, quale che esso sia, sia della nostra zona, sia di altre zone. E ha fatto questo lavoro che è corposo, sono 400 pagine, quindi sono interessanti. Poi dopo il dottore ci leggerà un paio di raccontini e poi chiacchiereremo fra di noi, e dopo aver chiacchierato fra di noi, lei mi può sentire? Allora, non posso presentarti, Lucia, a tutte le persone una per una, perché
no,
è impossibile. Però qui ci sono un sacco di persone, maggior parte donne, signore, che ascolteranno volentieri, prima di tutto, il motivo per cui hai voluto raccontare queste cose, pubblicare questo libro e ripercorrere un vecchio dialetto dei borghi che circondano il nostro paese. E poi magari ti farò altre domande, non so se loro stessi vorranno farti qualche domanda. La prima domanda è questa: come mai hai voluto riprendere questi scritti vecchi di tuo padre, farne rimettere a posto, sistemarli, farne poi un libro, un'edizione anche corposa, perché penso che ci abbia voluto parecchio tempo, perché per mettere tutte queste cose in dialetto, per correggere bene il dialetto, ci voleva tempo, penso. Allora, se ce lo puoi spiegare,
Volentieri, molto volentieri. Allora, i motivi che mi hanno portato a portare a compimento questo lavoro sono molteplici, anche perché questo lavoro è un libro, questo libro che ha valenza molteplici valori e significati. Il primo significato è un valore di tipo morale e affettivo che mi riguarda. Il secondo ha un valore di salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale della nostra terra, del territorio in particolare di cui parliamo. E poi il libro ha anche un valore storico, un valore di denuncia sociale e da ultimo direi anche che ha un valore di educazione e di insegnamento verso le generazioni future. Se volete, in poche parole, te lo spiego perché.
Come?
Se volete, in poche parole vi spiego perché ha questo valore, ha questa
Sì,
molteplicità di valori.
certo,
Ecco.
sì.
Allora, riguardo al valore morale affettivo, vi dirò che appunto mio padre terminò di scrivere quest'opera pochi giorni prima della sua improvvisa scomparsa. E questo fatto, appunto, come si può immaginare, non gli lasciò il tempo di portare a termine il suo lavoro. Era il 1966 e fu così che il suo libro, Voci della mia terra, rimase chiuso in un cassetto per più di 50 anni, fino a quando decisi che era arrivato il momento di assolvere a questo dovere morale che sentivo verso mio padre. Cioè quello di riportare alla luce quel suo vecchio e ormai sbiadito dattilo scritto, che era simbolo di un sogno spezzato, e per me è stata una specie di scommessa col destino, che era stato così crudele con lui. Quindi, va bene, comunque, a parte questa personale vicenda e queste motivazioni personali, questo libro nasce, oltre che, va bene, dall'amore che l'autore, mio padre, aveva per la sua terra, per l'Umbria, nasce soprattutto dal desiderio, che io ho condiviso, di salvaguardare il patrimonio linguistico locale, perché questo patrimonio non deve andare perduto, ma deve essere tramandato alle generazioni future, in quanto è frutto di sedimentazioni culturali importanti, e poi è frutto di valori, di tradizioni, di tutta quella spontaneità e quella saggezza popolari che appunto abbiamo il dovere di tramandare. Il libro ha anche un valore storico, perché per due motivi, perché bisogna tener conto sia dell'approccio pionieristico, perché siamo nel 1966, nella prima metà degli anni 60, anni in cui diciamo che c'era il pregiudizio di volersi, si voleva spogliare del dialetto locale, perché era considerato proprio delle persone incolte. Quindi, da parte dell'autore, voler affrontare questo argomento è stato un approccio pionieristico. Poi c'è anche un altro elemento importante che riguarda lo scarto temporale, che dà valore storico ai racconti contenuti nel libro, perché c'è uno scarto temporale di quasi 100 anni fra il tempo dei racconti, che è compreso fra il 1913 e la prima metà degli anni 50, e la pubblicazione del libro, reale pubblicazione, che risale al 2022. Quindi c'è uno scarto temporale nei racconti, parliamo di racconti che hanno quasi 100 anni. E quindi ecco, penso che per questo il libro abbia anche un valore storico. Anche perché nei racconti che sono contenuti non c'è stata alcuna invenzione, è perché le storie sono frutto proprio dei racconti della tradizione orale, che è stata riferita all'autore riguardo a vari episodi che guardavano le vicende umane delle persone che abitavano questi territori. E quindi le vicende dei personaggi sono proprio ambientate nel tempo e nei luoghi dove esse realmente avvennero. Quindi è storia, nel senso che sono racconti veri. Ecco.
Lucia, ti interrompo perché adesso diamo la... Se tu puoi rimanere in linea con noi e ascoltare quello che diciamo. Adesso perché voglio dare la parola all'ottor Spigarelli, così chi ci ascolta ti rende conto di quello che facevano e di quello che dicevano e di come parlavano nei borghi, nelle campagne, perché era un dialetto molto stretto e anche noi facciamo fatica, no dottore, a capire qualche cosa, che sono delle espressioni che non corrispondono all'italiano, no?
No, certo.
Va bene, rimani in linea comunque. Dottore, ti do la parola.
Bene. La prima cosa, un saluto a te, Lucia.
Sì, anch'io contraccambio volentieri, grazie. Grazie per essere intervenuto, grazie.
Ecco. L'importante è che sei a Milano, diceva dopo quattro giorni di mare di distanza. Comunque, quattro giorni di mare sono niente con la modernità di oggi. Ci sentiamo, stai bene e questo mi fa piacere.
Sì, abbastanza, grazie.
Senti, io adesso con questi amici leggiamo con questi amici leggiamo alcune poesie di tuo padre che risalgono a diversi anni fa e quindi non hanno niente a che vedere con i tempi di oggi. No. Non c'era telefono, non c'era macchine stravaganti, non c'era niente, la gente viveva fino a che non calava il sole, poi diventava tutto a lume di candela, non si sapeva che cosa succedeva nel Vietnam, che cosa succedeva dalle altre parti del mondo, si era più ignoranti ma si era forse più felici, perché oggi sentiamo tante notizie che ci sconvolgono l'animo.
È vero.
Adesso io dovrei un pochino essere arrabbiato con Carletto perché mi ha tratto in inganno dicendo se vieni c'è da recitare alcune poesie in dialetto valdese. Quando io ho visto queste ho detto mamma mia, allora che è successo? Mi sono rimbarbucito. E dove sta Waldo qui? Sì, alcune parole, vabbè. So anche gualdesi, ma il 99% a Gualdo non si dicono queste. Per esempio il Cristere, noi altri chiamavamo il Cristere. Qua venne chiamato il levativo. Allora, però o Cristere o levativo, si tratta sempre del tubo su.
No, per fargli capire, magari se spieghi per cosa succede in quello che racconterai, in italiano però.
Ti intervengo. Levativo, infatti, ha un'origine perché è un elevativo perché leva. Leva.
Siccome.
Leva il male.
Siccome la lettura, ripeto, fatta da me, che sono gualdese di diverse generazioni, quindi quello che io leggo lo gualdesizzo molto, certo. Perché altrimenti non sarei capace e altrimenti voi comprendereste molto poco di quello che diciamo. Ma per fare un esempio adesso basta che partiamo con questa poesia, un levativo fenomenale, quindi è un cristere di quelli proprio. Sì, però se io non vi avevo detto che il levativo è un cristere.
Forse ci si arriva con senso.
Ci si arriva, ma c'è
un problema.
Un'introduzione d'italiano aiuta a capire e gustare forse anche un po' di più quello che è. Io ripeto, già lo italianizzo o gualdesizzo perché di meglio non so fare, ecco perché mi ha tratto in un altro Carletto. Però
sono cattivo,
immaginate quindi che qui si racconta che cosa è successo una notte a un povero Cristo che viene colto da dolori violenti, e non è adesso chiami il 118, chiami, allora chi chiama? Cioè, chi chiama? Questo si sente scoppiare una settimana e va di corpo. Voi capite che le chiacchiere non contano, o se blocca la situazione o se crepa.
Ricordate che i racconti sono veri, infatti realmente accaduti.
Questo non è che è il racconto che fa il papà di Lucia, e lo fa in termini di cronista veramente attento a quei tempi. Si tratta di 90-100 anni fa. Nualtre allor si han del vicinato, quando Righetto della Cencenella la notte manco poco che partesse per già finite in quei altri carzoni. Me fare brezzo, solo a raccontarlo, d'essere stato tu lì a dare una mano, e dopo tant'anni me vergogno ancora. A un'ora e notte sentessimo alluccare le donne nel balcone insieme ai boccia, più nude che vestite, io e Balduccio e fratello mio più grande con Supreno, cessimo giù a vedere che sia successo. Quel po' Righetto se stia straziato lì, sopra quel letto, come cesse in torci budello, una colle cabirata. E qui anda fa? Si è chiamato il medico. Oh, poro Cristo, quando lo sia arrivato, Righetto tuo si bella che spacciato. Fortuna volte che insieme a noi altri sino corsi giù Bustino del Balano, Menchin del Fiana, Suorbo e Menelitte. Bustino che faceva il medecone e qualche volta demenso stregone, chiamò le donne e gli comandò di mettere a bolle una callara d'acqua e disse tu qui cocche o lavavo la spalla. Tu qui immediatamente iemo da fa con l'acqua insaponata un levativo che ogni maniera l'esse da sturà. Mo' venne il bello. Statemi a sentire. Siccome non ci amo quell'arnese che ci volia per famo sta ficenna, Bustino t'ordinò di già pigliare la pompa che ci devo il verderà. La fece riempì quasi a metà, ci fece sciogliere un tocco di sapone, me la mise a tracolla ante le spalle, se la metti a pruà e poi mi disse finché te il dico io tu sta a pompare. Quegli altri gli reggevano il budello, e mentre che lui feccava sul cannello ne fece un senno e io gli dede a pompare. Tutum, tutum, tutum. Ai, 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 ai. Vergine santa, se cominciò a gonfiare. E in congustino non mi accennava, si mo aiuta a smettere di pompare. Quel po' Righetto stia tu lì a fiutà, grosso come un pagliaro, gente mia, che l'essero colcato sopra il letto. Gonfio come un rospo, a mo me stia a sbuttà, eccete che te crepa, dicevo tra me. Ma però invece ha rigettò il cannello. Dacci noi a scanzano altri figli della Madonna che macello. Parea mezzo diluvio universale. Ma Morighetto si salvò la vita e da quel giorno lui non stì più male. Purtroppo non la potete gustare col dialetto perché non lo conosco e l'ho valdesizzata moltissimo, però
la possono leggere, se la
è colpa poi. Sua non mia.
Io comunque avete sentito, ci sono anche espressioni valdesi in questo dialetto, anche se lui l'ha valdesizzata, però alcune erano già presenti nel testo, espressioni valdesi. Adesso, prima di lasciare la parola a loro che vorranno fare domande, chiederemo, scherzeremo ancora, vorrei che tu leggessi un altro brano.
Va bene, allora leggiamo Io e lui mannammo il bene avanti. Che significa? Significa questo: la signorina e il signorino si incontrano, mannammo il bene avanti, nel senso che ci frega poco di quello che dicono gli altri, e cerchiamo di fare quello che si fa quando la luce è spenta. E allora vedete, mandiamo il bene avanti. Questa donna racconta che l'uomo ci prova, ma Talenco infine, ne gli dispiace tanto, fa finta perché è chiaro, leviti, tira di là, mangi tanto lontano, bene più qua. È quello che è la legge antica, che ancora probabilmente questa non è cambiata. Sia un bel giovanotto, non c'è che dire, e ogni tanto un con una scusa, un con un'altra, arrivava con la moto biseghetta, entro in casa di colpo ma addentrava. E mamme tanto è, li venne Iova, celete loche e tu sono i mille. Le è venuti, oh, porretta a me, non casando mai, ne comprerò da te. Lo stupido faceva, e mi ridea. Si angiù de Petrignano d'Assisi, de mestiere faceva il pularolo. Ma io su casa stino ben un bel po', io c'è il sapio che stino dell'oro. Io non so bugiona, da me mi pizzicava l'idea di pigliarmi un buon marito, e di lungo ve lo dico, mi infegnai che sia cotto da me come spinaci. E dissi da mamma, e via mi rispose mezza stizzita, che io la tarretta. Mi disse quello cocca è un berbaccione, e se ci prova a ridentrante in casa, io gli do sto lasagnolo ante la testa. Donca sentite, un giorno sia de festa, te vidi a comparì tutto arliccato. Pigli di casa sino a Pulziano, erano citi e sentì la messa. Ne sa costò de botto e come un gatto mezzo un po' addosso tutto di sorpresa. Sicuro de potemmo abbracciare. Io feci sì una certa resistenza, mi sviluppai da lui e giù fuggiando de qua de là tra le sedie e la credenza, ma lui sempre correndo marchia po', mi strinse forte, e pu contro il mattrino, mannaggia, ma appoggiò sto birichino. Mi diedi due baci, e gli graffai in te il muso. Due baci come fossero due brugnole. Voglio di bucia, canco da me, che c'è di male, mi diede in gran gusto. E poi perché fu lo sì educato che non si permise di slacciarmi il busto. Dopo ci siamo arvisti all'innascosta, giù per la macchia, anche giù per i fossi. quando ci va la pastura delle pecore, i maiali, e narmenavo fin quando il sole non era più calato. Lo siengi di fatti e le ficenne, e lui, ringraziando il Dio e la Madonna, il fece il suo dovere, ma sposato. Manco 2 mesi dopo, all'innascosta. Anche se dopo 5 mesi ebbe a nascere la figlia mia più grande, la Rinata. Ci vorressero adesso condannare? Perdonateci, l'abbiamo fatto apposta.
Bene, vogliamo sentire le vostre opinioni, le vostre domande, le vostre parole. Adesso se potete fare qualche domanda anche a Lucia.
Sì, volentieri.
Qual è la zona più o meno?
Lucia, può spiegarci le zone che tuo padre ha girato per fare queste registrazioni di questi racconti?
Sì, allora, il territorio a cui appunto queste storie si riferiscono è anche un po' il dialetto, certo con inflessioni diverse, perché da una località all'altra nello spazio di pochi chilometri sappiamo che l'inflessione cambia. Il territorio comunque è compreso a est, a nord-est, è tutto il territorio che va da nord-est dell'Umbria, lungo la catena appenninica umbro-marchigiana a est, e a ovest fino al percorso lì, lungo il percorso del fiume Chiascio. Cioè, diciamo che dalla catena montuosa, dal Catria, Monte Cucco, Monte Maggio, Serra Santa, Monte Penna, Pennino e Valtopina, fino a ridosso del Monte Subasio, a est, e a ovest, lungo il percorso del fiume Chiascio, e fino giù a Petrignano d'Assisi, questa zona qui, nord-est, diciamo, nord-est, fra le montagne e il fiume Chiascio. E quindi magari può essere interessante sapere qual è il teatro dei racconti, i piccoli borghi, tipo le località sperdute di campagna, perché sono comprese nei territori di Casa Castalda, Val Fabbrica, Gualdo, anche Gualdo c'è, Nocera Umbra, Assisi Sigillo, e poi anche Sospertole, Collemincio, Giomici, oppure anche San Pellegrino, Morano, molto Morano, Grello, Colle Pertana, Catecuccio e molte altre località, comunque in quella zona lì.
Lucia, penso che tu sia stata esauriente. La domanda te l'ha fatta la professoressa Tullia Maggini, che non so se conosci. È stata preside anche del liceo dove io ho lavorato per muovere.
Magari di vista la conosco, però adesso.
Ha insegnato a tuo nipote, ha detto.
Ah, chi? Gianluca.
Due nipoti.
Andrea e Simone.
Andrea e Simone, ha detto.
Costanzi.
Andrea e Gianluca.
No, Gianluca. Ah, Gianluca, sì, immagino.
Grazie Lucia, adesso sentiamo se c'è qualche domanda.
Sentiamo, domanda
o per te o per altri, o per noi, o per il dottore, sì. O per Enrico che sta per dormire, se non addormenta.
Posso dire una cosa?
Sì.
Quando Lucia ha nominato Morano, mi risulta, da tradizione, da chiacchierate con i vecchi, che Morano è proprio un po' quaglietto dell'esperio. Il cuore di questo dialetto sanguigno.
Sì, sì, esatto.
Sì, sì, è vero, è vero.
È vero. Sì. Morano, ci sono molte, nel libro sono molte storie che si sono ambientate proprio a Morano, a gente di Morano, sì. Anche Collemincio molto, Giomici, comunque Casa Castalda, Val Fabbrica anche. Sì.
Okay. Se ne...
Sì.
Piccoli borghi, sì, ma anche proprio località anche sperdute, anche casolari.
Casolari sperduti anche, nelle campagne.
Anche, isolati nelle campagne, nelle colline, sì. Come per esempio,
in queste zone il dialetto era molto più stretto, molto particolare, e anche per questo è poco traducibile nel gualdese, che già Gualdo era una città, se vuol dire, quindi già insomma, era più evoluta, ecco.
Però io vorrei fare una domanda, vorrei fare una domanda alle, alle signore che sono lì, le persone che sono lì. Se ascoltando questi racconti che il dottor Spigarelli ha così bene recitato, se hanno avuto difficoltà a capire?
No, perché il dottore l'ha un po' gualdesizzato e italianizzato.
Comunque non hanno avuto difficoltà. Avete avuto difficoltà?
No. Io che vengo da parte nord,
Già.
Cirico Romagna, dove il dialetto, tu dici giustamente che il dialetto comunque accorcia rispetto all'italiano. Il mio dialetto, che somiglia un po' a quelli nordici, che tronca ancora di
più,
che le vocali alla fine proprio...
Sì, è vero.
È ancora più corto.
Ah, sì.
Tu dici, poi fai...
Ancora più corto.
A Fano, che parlo di una frangina, ma parliamo di Fano, la funzione di Morano, a Fano, quella funzione ce l'ha sempre avuta il porto. Perché lì si è mantenuta di più proprio il legame con la lingua antica, che poi era il latino. Perché è da lì che si è sviluppato il latino volgare, diciamo, del popolo, è diventato un po' il dialetto, proprio la lingua delle proprie. Vi faccio un esempio. In latino padre è pater, madre è mater. Beh, i curtulot a Fano dicono è bene la mela, capito? È proprio il ceppo che è rimasto più stretto. Invece nella frazioncina mia, dove vivevo io a 6 km da Fano, civiltà contadina, in contemporanea con quello che scriveva il Babbo di Anna Maria, un maestro elementare molto creativo scrisse proprio un libro sul dialetto, ma che è diventato un documento storico importantissimo della civiltà contadina del primo Novecento.
Certo.
E allora lì si parla del vitello che sta per nascere,
esatto.
Che bisogna chiamare il tutor perché se no nasce potale, ma tutto in dialetto. E io l'ho letto quando ero ragazzina, mi è piaciuto tantissimo, anche perché studiando in contemporanea il latino quindi sapevano le origini, ma anche per delle espressioni, ma così
belle, è vero.
Belle della vita, quasi poetiche. Vi faccio un
esempio. Sì.
Per dire quando è ora di morire, quando si spegne l'oli la luna.
Sì. Qui sono espressioni tipiche del luogo, certo.
Sì, ma è proprio umane, molto umane.
Sì.
Mi ricordo mia mamma che parlando di un cibo, quando di cibo ce n'era tanto poco, magari non stava tanto bene, mangia questa cosa, magari un pochino più rifinito, abbraccia il stomaco. Abbraccia lo stomaco, quando ti vai bene e ti senti bene. Sono espressioni poetiche, meravigliose. Quindi il dialetto è un patrimonio dell'umanità.
Ma noi di Gualdo purtroppo, ormai nessuno parla più il dialetto, no? Credo che ormai anche i giovani non lo parlano più.
Il tedesco, qui c'è una pizzeria, parla
un po'. No, vuoi dire che generalmente Gualdo ormai sì, tronchiamo qualche parola, eccetera, però il dialetto non esiste più. E sarebbe il caso anche, non so se tu che hai insegnato, che hai stato anche a Gualdo, sarebbe il caso anche ai ragazzi di fargli ricordare quello che era il dialetto di una volta, ma soprattutto per fargli capire come vivevano la società com'era di quel tempo, la socializzazione com'era, perché è chiaro, i racconti sono tutti orali e quindi magari poi sentono anche di qualche No, esagerazione forse, però sono cose vere,
Io
è la vita.
direi che al posto di quel latino che fanno adesso, che è stato tagliato con l'accetta,
Ah.
perché dimezzate le ore, è però insegnato nella stessa identica maniera.
Ah.
Quindi i vari studenti dovrebbero essere dei geni alla Leonardo da Vinci, che anche senza esercitarsi, anche senza saperlo leggere, e tanto sanno tradurre. Ma come si fa? Ma lo studio della lingua è storia, la lingua è la vita, come si è evoluta, come è arrivata fino a noi. Eccolo il latino, è lì che lo hanno nei libri di adesso delle sezioncine di questi argomenti, che poi gli fanno fare delle traduzioni che manco sanno, io non capisco, proprio una pastoria, quando invece il latino dovrebbe essere un argomento da vivere con la lingua, soprattutto oggi che la lingua non la sanno più, e che dice il latino, devono studiare il latino in un modo balordo, quando l'italiano non lo conoscono più. Conoscono 200 parole, i bambini della lingua italiana. Io provo con i miei nipoti a fare certi discorsi, a fare certi... Mi guardano,
Ma
ma
c'è,
che cosa
tu voglia,
c'è
c'è un problema.
un secondo che ci ha pagato? Ma che
Ah, no,
cosa?
hanno smesso di dire latino.
Sì.
Tullia, c'è un piccolo problema, che adesso noi siamo invasi, come sai, dai social, no? Dove non c'è più la, diciamo, la discussione vera e propria. Sono parole, una parola, mezza parola, un'icona, eccetera, eccetera. Quindi i ragazzi hanno imparato a dire le cose telegraficamente. Quindi nessuno approfondisce. E questo è proprio per questo che non sanno più l'italiano, che non sanno più scrivere in
Perché non
italiano.
sanno più come esprimere poi quello
Esatto.
che hanno dentro.
Certo.
Dentro non c'è più niente, c'è il vuoto, perché la lingua è il pensiero, la lingua e il pensiero sono la stessa cosa. Il Vangelo che ci dice? Il principio del verbo, il verbo diventa parola. Dio è parola, perché è quello come noi lo inventiamo, lo immaginiamo, ma come lo immaginiamo? I pensieri sono parole. Io, per esempio, quando mi incavolo mal di brutto, io mi incavolo in dialetto, nel mio dialetto. Io non mi
Ma
incavolo
in quale
in
dialetto?
italiano.
Il tuo o il nostro?
Mio,
Ah.
originale. Originale.
Sì, ma io ho sentito anche dei siciliani che parlano italiano molto bene, sono alcuni quelli più struditi, cioè, parlano molto bene italiano, che quando però si infervorano, dialetto stretto, non si capisce più
E
niente.
poi perché il tuo pensiero coincide con le parole che hai in testa, con la lingua è il pensiero. È questo che non c'è più con i social, perché lì il pensiero
Vediamo se qualcun altro ha qualche domanda. Presidente? La Presidente. No. Qualche domanda, c'avete? Qualche
l'ascolto, io
osservazione,
non sono
Monello?
d'accordo con una banalissima considerazione, ma ti dico un po' se hai fatto quello che diceva tu un attimo fa. Il nostro territorio adesso non ricordo quanti chilometri quadrati è, ma non è molto estenso, no?
Sì.
Eppure si nota che un'università, soprattutto di accento, nonostante dialetto, fa la parte di sufficiente dubbio.
Sì, l'avevo detto infatti, c'è diversità infatti.
Oppure la parte dei legali è tutto un altro modo.
Sì.
Io, mio cognato che è dell'Italia, mia ex moglie che è dell'Egitto,
Sì.
sentivo sempre più questa sul territorio, appunto, come estensissimo. Quindi ci sono tipicità nella tipicità, sicuramente su un ambiente qui come il nostro ci sono anche altre forme di, chiamiamolo tra virgolette, sottodialetto.
Hai ragione, però questo non accade per esempio nelle altre regioni, no? Che sono più unificate come dialetto. Noi abbiamo tutti i dialetti diversi, no? È così? Anche in Abruzzo?
Da noi c'è una differenza da qui a 3, vedi, la prima cosa che mi colpì quando io venni a studiare all'Università a Perugia è che qui le città, i paesi sono legati, quindi lo erano già all'epoca quando io studiavo da Perugia ed ero vicino a Ellera, la mia casa era lì all'inizio, e c'era una continuazione di case. Io penso che questo sia anche importante per il linguaggio, perché quindi rispecchi il linguaggio dei territori. Da noi in Abruzzo non sono così, non ci sono, ci sono grandi città, per carità, Chieti, Teramo, Lato, ma i borghi di 1000, 2000, 700 persone, 3000 persone sono chiusi, cioè cioè sono staccati tutti gli altri. Ah.
Sì, sì, intanto, sono d'accordo.
Vero?
È vero.
Sì. Intanto,
è vero.
Le
è per
lingue,
quello.
Chiamiamo così, le lingue, il dialetto di quel luogo è diversissimo. Il dialetto che è di un paesino di 700, oggi 700 anni, quando ero ragazza eravamo 3.000, quindi della provincia dell'Aquila, vicino, è completamente diverso da quello a 5 km che è in provincia di Pescara.
Tu vuol dire che non vi capite? Che non vi capite?
Allora, che ci capiamo, no. Sì, ma è completamente diverso.
Ma diverso, sì,
è diverso,
sì, diverso.
L'accento, sono diverse le parole, sono diverse proprio le frasi. Che inquadrano determinate espressioni in italiano, in dialetto, sono diversissime. E si capisce perché ci sono dei posti che proprio hanno i colori, anche il tono, il colore le vocali più strette, più tronche, più forti le consonanti. Da noi si troncano tanto anche i. Ci sono proprio per dire ragazzo. Qui al Gualdo come lo dite? Ragazzo.
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 Ragazzo. A noi ragazzo. Dipende dall'età. Perché il bambino come lo chiamate? A noi dipende dall'età. Perché il bambino per noi ci sta
Monello. Monello.
L'articolo il. Citl è il bambino, la bambina è la citl, ma quella più piccola è la citlella e il citlino, ma bambina, cioè per arrivare all'adolescenza, stanno anche 3-4 modi.
Ah, ho capito. No, ma io non conosco l'Abruzzo.
Questo non lo so, alcune parole sono, ma noi stavamo sotto l'impero dei Borboni, quindi ci sono delle, per esempio in un paese vicino, fazzoletto, lo chiamano ancora Jungscheuer, una bourgeoise francese.
Come?
Per dire, a noi ci sono ancora delle influenze che però permangono chiuse lì, sono diversi. Qui sono i dialetti, è vero che sono diversi, però sono tutti contaminati. Da noi sono, sarà anche la particolarità del territorio, perché da noi i comuni, i paesi sono staccati. Per arrivare
lontani.
Il mio paese, per arrivare certo. A quello più vicino, ci stanno 6 km. 5 da un altro, 10 da un altro, quindi è chiaro che è diverso e le parole, le popolazioni erano chiuse, molto
sì,
più
chiuse.
Più,
sì.
Più si va a sud e più c'è questo, sì, perché sono sì. Grandissimi ma sì. Lontani.
Sì, 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 ma qui da noi, anche da noi in passato era così, però c'erano molte più diversità nel linguaggio tra un paese e l'altro. Dopo pian piano sono unificati.
A noi sussiste, la differenza è cambiato, si è evoluto,
sì.
Comunque cambiato.
Sì.
Da noi sussiste,
esiste
non è cambiato.
Per esempio, però io sono stato in Sicilia, poi ho girato un po' a Sicilia, ho visto che anche se per esempio a Catania parlano il siciliano in un modo, a Palermo, che dalla parte opposta, parlano il siciliano un po' diverso, però si capiscono, capito? Se tu vai anche nell'entroterra della Sicilia, tu senti il siciliano, lo senti ancora il siciliano, anche se ti differenzia un pochino. Quindi è più unificante, in quel senso è più unificato, diciamo. I sardi parlano quasi tutti quanti, quindi... Però io volevo fare questa cosa sul dialetto, perché credo che il dialetto, a parte che ci sono delle parole che sono proprio nostre, che capitate, che hanno un loro significato, ma perché penso che non tanto che bisogna parlare il dialetto, ma penso che studiare il dialetto, studiare come parlavano, come si rapportavano i nostri nonni, eccetera, eccetera, vuol dire studiare la storia di questa popolazione, di come vivevano. In tanti racconti che il dottore leggerà, forse c'è qualcosa che riguarda anche la vita, credo, la vita quotidiana o no?
Sì, come no?
Sono sempre fatti quotidiani questi che
sono fatti
quotidiani,
certo.
Non è che leggevano storie, vivevano dei fatti quotidiani.
Appunto.
Quindi vengono proiettati così come si trovano, senza aggiunte, certo, senza fare determinati ragionamenti. Questa è la fotografia che si aveva dell'epoca del fatto.
Se volete fare altre domande, va bene, no? Lasciamo leggere al dottore un'altra cosa.
Poi c'era anche una certa prevenzione contro la modernità, contro quello che veniva, sì, perché loro erano convinti che quello che sarebbe venuto innanzitutto peggiorava il presente e secondo poi era un fatto per deviare la mente dal giusto ragionamento. Fa un esempio, in una poesia parla di quando si diceva che in consiglio comunale dovevano stabilire se mettere o no il telefono, un nuovo macchinario che chissà che cosa ci avrebbe portato mai. E in consiglio comunale quasi si menarono per chi diceva sì, approviamo questo fatto, noi per carità.
La paura del progresso, insomma.
Quindi avevano quasi paura che il progresso potesse danneggiare la loro intimità, la loro familiarità.
Dici qualcosa al riguardo, no?
E qualcosa al riguardo, ecco, adesso io ho citato questa
del telefono, no?
Del telefono.
Cioè qui ce l'hai?
Che cosa ci facciamo col telefono?
La facciamo leggere così.
Col telefono. Questa,
ci divertiamo un po'. Ma,
questa, vedete, uno è quasi geloso del proprio mondo. E forse avevano anche ragione, sapete, come noi oggi abbiamo paura di quello che sarà
il progresso.
Quando parlano dell'intelligenza artificiale, quando parlano che tutti questi satelliti che girano intorno a noi sanno anche a che ora andiamo al bagno, sanno quante ne abbiamo fatta, di che colore. E i figli che verranno, che cosa vedranno? Non lo so, se io so, sarei curioso di sapere quello che vedono. Perché si prevedono guerre stellari. L'abbiamo immaginato, ma chissà.
Speriamo di no.
Perché è impossibile che sta pallina nostra, piccola, 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 sia l'unica dove abbiamo noi essere, certo, intelligenti, essere...
Sono d'accordo.
Io penso che sotto altre forme, sotto altra materia, sotto altre lingue, ci siano abitanti in tanti altri pianeti.
Non lo sappiamo.
E quando a noi non ci basta mai, non ci basta la Terra, non ci basterà la Luna, non ci basterà Marte, chissà nelle galassie lontane quanti altri abitanti ci saranno. E allora ecco che io mi schiero dalla parte di questo che non vuole il telefono. Che cosa ci facciamo col telefono? All'ultima elezione comunali Gesù, anche cecco di Napoleone, nove perché lui fosse un po' struito, e solo a dirla franca fu perché cacciarono te la lista con la croce che l'avevano iniziata tutti i preti. A Mocce fu la prima riunione, a Valfabbrica con qui del castello, dentro la sala più grande del comune. Quando che cominciò la discussione di tutti i fatti che siano da discutere, ogni consigliere diceva il suo appetito se voleva dargli o no l'approvazione. Giunta a parlare, demette il telefono, pallacciava al fabbrica e castello, se cominciarono a pezzecare tra loro e tra chi decia de sì e tra de chi de no. Ne venne fuori a cocchi un gran rumore. E fu tu qui che cecco s'arrizzò e cominciò a far sentire la voce. Mo questa rea, dice sto telefono. Tutti si incantarono a guardarlo e fu lo sì che tutti si azzittarono. Uno ci fu che disse, ma menchione,
Se chiama da lontano col telefono. Come? De logne logne, inculatrizzo, se può chiamare gli amici e tal compare, ma non facemmi ridere, io non l'approvo. Riggono tutti e tutti sono in piedi e lui allora comincia a sbuciare. No, non l'approvo. Quando ho da chiamare, vo sul toppo, in casanno mai, mi metto le mani a tromba ante la bocca e chiamo da Cristo e chiamo a tutti. E non mi ci di Dio, monda risponde. Il pubblico e tutti i consiglieri, in col sindaco assieme agli assessori, non finirono più di battergli le mani. Tutto si gongolava sto scepacchione e si giurava di quel che aveva detto, ma meglio sarebbe se fosse stato zitto.
Questa cosa, anche questa, è venuta per mente in un consiglio comunale.
C'è un'altra, no, dottor Carina? È un'altra legge Carina, no? Sì.
L'altra devo...
Sì, sì, sì.
Ma penso che io...
C'è scritto la data in cui sono stati raccolti questi racconti. La data in cui sono stati raccolti questi racconti.
L'aveva detto, gli anni 40, credo 50, 30, insomma...
No, prima, cent'anni fa. Ma no, 20, prima, 30, molto prima.
Molto prima?
Sì, molto prima. Dal 1913 ai primi anni.
No, ho detto 50. Questo, Lucia. No, non dicevo 30 anni fa. Dicevo gli anni 30, gli anni 20, gli anni 40, 50.
Ah, sì, questo è del 1922.
Del 20,
del 22. Sì, se tutti viaggiamo. Vedete, è racconto di una famiglia che va al mercato.
A Gualdo, mi pare, no?
A Gualdo.
A Gualdo. Sì. E quindi partono presto. E caricano sul carretto della somara un montone incastrato, una coata dei porchetti, e vanno alla fiera a Gualdo e si portano, no, come succede adesso, tutta la famiglia, quattro figli, tutti, e se gli si fa bene sta roba, qualche soldo della saccoccia e compriamo una caramella, no? E allora ecco che, vedete, che cosa successe? Questo viaggio va a finire in tragedia, perché adesso i nostri somari, a parte che sono pochi cavalli, lo stesso, sulla strada, dico. E quindi quella volta i camion non c'erano, e quella somara dei 100 anni fa e più, 120 anni fa, quando vede venire un camion contro, un po' la bestiola, non l'ha mai visto, non sa chi è, quello che fa, anche lei è contro il progresso, si tiene tanto a cunetta finché vanno a finire tutti per la scarpata. Padre, madre, figli e quadrini della roba che avevano venduto. E quindi è un piagnisteo, i figli si fanno male, si scortica, la donna si strappa il vestito. Lui, a un certo punto, deve fare l'uomo di casa, mette ordine. Poi, che succede qui? Non è successo niente, siete tutti vivi, tutti su, in piedi, e addrizziamo la somara, perché se no a casa chi ci porta? E vedete, è una scenetta così semplice, però se la immaginiamo 120 anni fa ci desta molta simpatia e anche siamo dalla parte di quelli che vorrebbero dargli una mano. Siamo al 6 del mese di maggio, mo il millesimo, no, non me la ricordo. Arrivo dalla fiera del castello insieme con Peppe, Baldo e l'Annunziata e Pavelino, il mio bardascio grande. Siamo col carretto e la cavalla, che era paciosa come l'agnelletta. E a casa ci avviamo tutte contente, con un po' di bagliocchi dentro la saccoccia che mo avevamo venduto a bene, castrato e una quota di porchetti. Ma mo il proverbio dice, gente mia, che il cor contento dura cica cica.
Poco poco.
E dopo arvene la malinconia. Difatti ci successe proprio bella. Siamo giunti ancora alla Cerasa che mori ammanzata la murella e vede a venire incontro un col cambione. Subito s'ampennò, rizzò de cucco, gede in verro la panchina e puscartò e Dio ci salvi, ci cede giù un ginocchio, tutto d'un fascio, tutto come un rocchio. Io m'artruai in quella trippa sotto, con Peppe sopra me e te la grippata, e invece Baldor nia su a cattone e dall'argine a posto nia il bardascio. Non siata steva in tuo montin de breccia, mezza stretata e con la veste stroppa, e gia piagnendo cocche di dolore. Mo vide che n'era successo niente, subito mi rizzai e gedi in ferro la cavalla a partirà lassù. Provai pel muso e gli schiappai la coda, ma lì a purella marmanea giù. Su, arri, su, su, ma steva come un ciocco, come se fosse tutta rattrappita. Il sole a modo un pezzo era calato e in la strada si sia fatto buio. E quel che è peggio, orca, adesso piagnea anche il mio Pavelino, piagnea Peppe e Baldo un tesodine. Uè ragazzi, ma che facendo qui? Sì o no? Da bassa in questa musica. E ne ho ragione? Mi saltò la strizza. Se piagniamo tutti, cocche della mamma, allora la murella chi la rizza?
Quale?
Anche questa?
Sì,
allora,
allora, e loro sono contenti? Sì.
Allora siete masochisti.
Dai, dai.
Non pensavo che mi stoppiate prima. Allora, questa è la storia e voi non ve la ricordate, io nemmeno, perché io sono nato il 3 luglio del 44 e i tedeschi abbandonarono casa mia, giù da Miccia, il 1 luglio del 44, quindi 2 giorni prima che nascessi io. E voi non ne potete sapere niente che non eravate nati. E lì i tedeschi che avevano sparso un po' di terrore sul territorio, anche se non tutti, a dire la verità, però quel che potevano, mangiavano e bevevano, stricavano mucche, pecore, oche, tutto, le botti. Le botti sparavano 6-7 colpi sulla botte, pum, 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 e tutti sotto a me. E tu vai a dire qualcosa. Io porto il nome Ettore perché il fratello di mio padre si chiamava Ettore e fu messo con mitra alla tempia perché vedeva le fatiche di anni che se ne andavano così per gioco e loro gli dissero caput. Si chiamava Ettore e purtroppo è successo.
Era ucciso in quel momento.
Fratello di mio padre. E quindi i tedeschi c'erano buoni, ma c'era anche gente disperata che forse non vedeva l'ora di ritornare a casa, che forse pensava che noi avevamo rovinato tante felicità. E si comportarono così. E nelle nostre famiglie, molti, specialmente a Murano, l'avrete sentito, se potevano li facevano fuori. Però con amari risultati, perché ogni tedesco morto, 10 avete visto in piazza che cosa c'è. E questa è questa storia che si riferisce a questi giorni che, di cui vi ho parlato. Quando però cominciano ad arrivare i liberatori, inglesi, tedeschi, russi, e questi che cosa noi capivamo? Adesso tutti sanno, anche io ho i nipotini piccoli che mi salutano in inglese. E io fa la finta del tonto e gli dico, come disse lui, ok. E mi difendo perché conosco la lingua fino alle occhi. E anche voi immaginate a casa mia o a casa di molte altre case che cosa potevano dirsi questi liberatori, solo ok. E a lui gli è rimasta impressa questa ok, no? Allora, la guerra ormai da un po' pareva finita. Ringraziando Dio, ringraziando la Madonna, siamo giunti mo all'ultima solfa. Passavano i tedeschi in reiterata, coi muri, coi somari e in besegretta, che da già a casa l'ora aino fretta. Tante de loro Genovia abitati, senza automobili e senza carri armati, perché puracci siano armasti amo senza le gomme e la munzina. Dio un facendo intorno un verità un po' de soppruse e qualche robberia, ma a nove ci dirono mai de barba. Si inghiotti un po' dell'ardo e del lunto, e se ci ha del vino della botte ve lo votavano tutte in un momento. Gli tiravano con lo schioppo a 4-5, se cacciavano sotto a garganella e giù a beve finché n'era finita. A forza di rubare e di pigliare in casa ci sia rimasto proprio niente. Fortuna che si permette il grano, e che le vite ciano una cacciata proprio speciale e promettino bene. Per noi l'essenziale stia ante il fatto di poterci salvare da sta beriana. Perro de Gubbio si sentino ancora i tonfi del cannone alla mitraglia che sgranocchiava i colpi, chissà dove. Ancora girano in giro sturme dei rioplani, ma mo le bombe le tiravano più. Dopo de un po' mattine vide un giogne de du carre corazzate pien de more. Fortuna volse che non sceglierono giù. C'avevano tutte quante la capoccia e coi capelli ricci e il naso a cane. Parea che si è mangiato la ricotta. Le donne s'annescosero in cantina. Ecco, erano arrivati i liberatori, no? Le donne s'annescosero in cantina che cino tutte quante in gran tremore. I mughi s'astaccarono alle leppe in verlaia e si ficcarono tra i pagliari. Io armani tu lì, mezzo incantato, mecche te giogne quando cippe i bianchi. Scegnieron giù 3 o 4 sacramenti dal pelo roscio e cino arma in mano. Uno de loro, anzi, ce la facia licata, bonnacciona e sorridente, e stia a giocare là con la batacca. La batecca era uno strumento che portavano sui carri armati, no? Come una fionda, come una... Mi feci incontro a loro e salutai. Mi di della mano, quindi della besacca. E in quel suo garbo lui mi disse, ok. Tal vede disse tra di me, anche t'acquisti come tra i tedeschi gli piace un loco. Ma ce ne amo più, ma manco mezza. E non ci amo più, manco la razza. Tanto le donne siano venute fuori e quindi appena videro da allora si inchinarono e ne finirono più di dire. Oh, ok, ok! Con bocca sorridente. Visto così che ne erano malvagi, mi fe coraggio. E come dispiacente gli disse, no, no, ok! Ok, più niente! Entrate in me, pensavo, si mosse in casa. Dalle borse che c'ho una precolla, invece tirarono fuori tanta roba e chi mi dite a me le sigarette, a chi tai mugli le cioccolatine. E tra le donne, spille e saponette. Cosa armontarono su sopra la cippe, si abbraccicarono tutte a salutacce e gidero via, non me c'è di Dio, a sbraccicasse e dice ancora, ok! Come fissate che ancora voleno loche, me strinse entre le spalle da mia moglie che era rimasta di lì come una statua gli disse, te possano mai, anche da allora, io non so più che dire. Quegli altri siano vigliacchi e prepotenti, questi però, intorno poco capì, fai un desse da lì, un po' mezzi scemi.
No,
Carlì.
Si era persi verificare tutte le aglie dei contadini.
Questa è l'ultima. L'ultima è il giorno che
facciamo leggere al dottore l'ultima, che è divertente, sì, perché qui quando vi ricordate quando in America passavano le ferrovie, i treni, e i contadini non volevano, avevano paura che si illuminasse i campi, e quindi combattevano anche con fucili, si ammazzavano. E anche qui quando c'era qualcosa di nuovo, di strano, anche
la pace dei contadini loro non sapevano accettare che potesse essere rotta quella pace, quella tranquillità, non stare all'ombra dei pagliari, e fare i cavalletti, la trebbiatura, e poi arrivano le novità che tocca fugge, tocca la sabbia, perché arriva quello che ne sa di più. E sparse sui giornali, attento che non vi spaventate che a giorni passerà un dirigibile sopra i cieli. Voi immaginate che è come se dicessero a noi domattina pare che passa un'astronave sopra Serra Santa, che parte del mondo possa provenire, che ci porta, che ci fa. Voi immaginate un contadino con la falce che gli dicono arriva a sto bestione che fa un gran rumore e chissà dov'ha, chissà perché. E allora Gigi De Cuarello sia un vecchietto che in quei 80 anni sulle spalle ne ha vissute di tante e più tante. E in quel mondo ci ha preso un po' pastura, ma mo da vecchio argia in creatura. Vada basta stu fatto per capire come lui fosse arreterato e ombroso e come se il magnasse la paura. Un giorno stia a sedere lì tollaia quando sentì de botto un gran rumore. Dunque mo è da sapere che in dunque giorni se sia sentuto a di su pe giornali che sarebbe passato un degerebre Ecco che in tu sentì il rumore che mi ho detto, amò lui cocche. T'addocchiò d'intorno e in tol vedere che non ci sia niente, s'arrizzò, padocchià più lontano. E quando te mirò venigli avanti, quel pescio che volava senza l'ale, un regno fuggì via giù per la vigna e si nascose tra gli alberi e filari. Puar tornò su e arrentrò tutto in casa, pur riscappò strillando e biastignando gente via in saltamontone tutto intorno, finché affelato si cacciò ante il forno. Nato lì dentro, intanto cacciava fuori la bucchetta alla sua testa e Gia dicendo: tu qui mi arrivi, si intepiglia in colpo, pu s'arterrava e pu arnia fuori e accominciava: tu qui mi freghi, tu da tu qui mi chiappi. A mo i figli arnuti dal campi aeno capito di non aver paura, videro il babbo intorno alla loro casa, si misero a lucca di qua e di là. E quando che te videro del forno, se cresero che a mo fosse ammattito. Ma pure gli venne di capir perché quello si era cacciato da lì dentro. Loro i figli lo chiapparono con le buone e cominciarono a dirgli: venite fuori, che è dirigibile, beh! È muggiato via! Ma lui mocò che si era antimorito e ancora gli di auca. A mondo è gito quel brutto diavolaccio, tu che aggiunto! E modo non c'è pure convincerlo, che lui ha armanito lì tutta la notte. E ni tanto dai figli gli ruccava: arreccolo Pippiglio, andi via, che Dio ci salvi, la Madonna i Santi. Si mo sartorna scegne quel lupaccio. Magna da me, da te, da tutti quanti, e sa chiudere.
Con i raccontini abbiamo finito. Vuole di prendere sul libro, può leggere sul libro se lo vorrà. E ci sono tanti altri di vario genere, e sono tutti molto curiosi perché a sentirli adesso fanno un po' sorridere veramente. Anche perché quelli avevano paura veramente, avevano paura di queste cose, delle novità che c'erano.
Qua, questa mo
è l'ultima?
È l'ultima, il cucco Buglioni.
Vabbè, la volete sentire con l'altra?
È corta, sì, è corta, questa è per dire anche come adesso. Io ho visto, sono stato a un matrimonio, non sono riuscito a parlare con chi stava sul tavolo mio, perché tutti così sono. Quell'altro così, quell'altro così. Io dico, ma... Sì.
Scusa, io potrei dire
adesso è così. Quella volta le ragazze, quello cugino cileno, e quindi stavano fare fecelle che dovevano fare, chi con le pecore, chi con i maiali, e che facevano? Sentendo ciucciù. Chiacchieravano fra di loro, sognavano il loro futuro, nella maniera più semplice di questo mondo. Che cosa sarebbe successo? E allora una disse: sta a sentire, io mi vorrei sposare, ma chissà quanto ci sarà ancora da aspettare. Allora quell'altra gli dice: senti, fra un po' canta il cucco. Tante cuccate darà il cucco, tanti anni tu dovrai aspettare. E allora questa, mannaggia, mentre stavano facendo questi programmi, si sente il cucco, il cucco. Questa era per te. Due. E gira bene. E mo canterà per te, vediamo un po'. Au. altro che quello dell'orologio, non ce l'ha smessa più. E quindi pensate che Cristina Amaro quell'altra. Allora, vedete, sono cose semplici semplici, ma che destano ilarità e anche di fronte a tanta ingenuità ci si leva il cappello e si dà un bacio. Ma ricordo sempre di quel giorno quando i con Littizia stiamo alla pastura dentro la macchia in mezzo alla friscura. Siamo di maggio e tanto me che Lia ci amo gli anni della giovinezza. 20 anni tutta due, non è bugia. Belle come dumanze da cavezza.
Bella semilitudine.
Col fuoco addosso de Piammareto. In Tembotto te sentemmo su pel monte a cantare un cucco tra le fresche fronne. Cucco, cosa zittò. Parea fuito, ma invece arcomenzò e posa rizzittò. Letizia fece allora una pensata e mi dici: addimanda tu dal cucco quant'anni ancora c'hai per fatte sposa. L'uomo rispose con due succoccate che mi arregrarono tutta dentro il cuore. E poi non ne fece più sto cantirino. Poi fu Letizia che gli addomandò e il cucco non finiva da rispondere. Cucco, cucco, cucco. E non se la finiva più. Gli fece 18 e più cuccati. Letizia c'è l'idea, ma me infognai cassotto a sotto, moglie dispiacea. Mol sapete quel che mi è successo, come gita finì la mia storiella. Non passarono 2 anni che Letizia sposò da Peppe e da me senza marito. Mi sono muciti gli anni e l'età bella. Mi sono invecchiata e non me la posso arpone d'esse da tonta armasta buggerata da quel cuccaccio che era un bugione.
Stiamo arrivando alla conclusione. C'è ancora? Stiamo arrivando alla conclusione. Io adesso intanto saluto, abbiamo tenuto al telefono tutto questo tempo, saluto Lucia, la ringrazio di aver partecipato. Lucia, grazie. Se vuoi dire qualche cosa?
Sì, sono qua.
Ciao Lucia,
ciao. Ciao Ettore Spigarelli, dottore. È stata una performance veramente, complimenti, fantastica, fantastica. Ci siamo divertiti tanto ascoltando.
Ciao e torna presto a Gualdo, Lucia.
Ciao Lucia, sentito che ha detto il dottore, torna presto a Gualdo.
Sì, verrò presto. Grazie.
Ciao, grazie a te. Ciao, buona serata, ciao. Allora,
grazie a tutti.
Questa nostra conversazione, come avete capito, andrà in onda per, no? Enrico, per la radio, perché l'abbiamo registrata, non so quanto riusciranno a capire gli ascoltatori, comunque noi la manderemo una o due volte.
No, adesso per radio no. Adesso no, per radio, la facciamo sul gruppo.
Ah, sul gruppo, vabbè. E la mandiamo a loro?
Sì, possiamo mandare questi interventi
del dottore. Qualcosa possiamo mandare per radio?
Sì, aspetti,
la tagli, vedi, la componi, cioè, l'esperto sei tu, del tecnico della radio. Allora, io volevo dirvi due cose, intanto ringraziarvi per aver partecipato, ringraziare soprattutto la vostra presidente che ha accettato in buon grado di fare questo pomeriggio così scherzoso, in parte scherzoso, insomma, no? In realtà non è che abbiamo affrontato proprio le tematiche del dialetto vero e proprio, ci abbiamo un po' scherzato e girato un po' attorno, anche con poi il dialetto non parlo, quindi è stato complicato per me. Ma a parte questo, volevo dirvi che ci rivedremo forse, se la Presidente e voi sarete d'accordo, perché io ho intenzione, è una cosa che farò anche per il liceo, qui ci sono degli insegnanti del liceo, perché quando ero al liceo io ho fatto un piccolo corso di astronomia pratica ai ragazzi del biennio, essendo di andare in tutte le classi, allora ho cercato di sfruttare le mie competenze, e cioè abbiamo, sai, l'osservatorio, abbiamo il telescopio creato da me, che ormai è abbandonato, ma vabbè, cercheremo di rimettere in sesto. Allora, siccome prepararò queste piccole lezioncine, avevo pensato di proporre a voi, se siete d'accordo, verso maggio, così, eccetera, non so se farlo al liceo, chiederemo al prezzi, se farlo in un'aula grande del liceo, o direttamente qui, non lo so, ma in preparazione di una serata in cui vorrei invitarvi a vedere col telescopio, se sarà riparato, se sarà cambiato, la Luna, Saturno, Giove, una serata insomma
insieme. Perché lui ha parlato con il preside per cercare di riuscire a mettere in opera questo
perché il liceo ha una convenzione con il comune, che la feci io quando ero assessore, per invitare una o due volte l'anno la cittadini a visitare l'osservatorio e a vedere, a discutere, a parlare. Ci sarò io naturalmente, perché l'unico che sa funzionare il telescopio sono io, quindi tocca andarci per forza.
Perché
si è rotto per... No, perché si è rotto il telescopio. Abbiamo chiesto al preside di o rinnovarlo o comunque di pararlo, no? Che facciamo? Portiamo la gente, poi non funziona. Abbiamo anche una telecamera che è in grado di proiettare quello che si vede al telescopio, per andare ognuno col proprio occhio, su uno schermo. Quindi potremmo vedere su uno schermo, interessante, vedere qualcosa sullo schermo. Poi ci sarà chi, me o chiunque altro, vi spiegherà alcune cose. Quindi vi inviteremo, anche come associazione, a partecipare a questa cosa. Ma siccome sto preparando queste piccole lezioni, diciamo così, per il liceo, se andranno in porto, avevo pensato di fare con voi la stessa cosa, in preparazione appunto alla visione che faremo poi col telescopio. Voglio parlare con voi dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande. Voglio mettervi a confronto quello che è l'atomo, che è piccolissimo, invisibile anche ai microscopi, e quello che è invece l'universo, che alcuni dicono che è infinito, altri dicono che è finito, ci sono varie teorie, naturalmente sull'astronomia ci sono mille teorie. Nessuna probabilmente vera, perché fra 10 anni, 20 anni, 50, 100 anni cambierà tutto, forse. Adesso già si discute che il Big Bang, no? Teoria standard, che era sulla bocca di tutti, da un puntino piccolo, 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 compresso, è esploso e poi è nato tutto questo ambaradano di pianeti, stelle, galassie, eccetera, eccetera. Ebbene, questo, col progresso di oggi, con il telescopio che abbiamo mandato a 1.100.000 km dalla Terra, che è il telescopio Webb, che è molto grande, ha circa 8 metri, mi pare, riusciamo a vedere cose ancora più lontane. Quindi queste nostre visioni hanno messo in discussione questa teoria che era stata accettata ormai da tutti, del Big Bang, dicendo che non è proprio così, probabilmente. E quindi vedrete, pian piano che il progresso va avanti, che i nostri strumenti scientifici migliorano, e anche le teorie che una volta erano vere cominciano a vacillare. Probabilmente, non lo so, anche la teoria della relatività di Einstein, che ormai è caposanto, no? Potrebbe vacillare anche questa. La scienza va avanti per errori, eccetera, eccetera, quindi è in evoluzione continua, quindi non sappiamo cosa succede. Io credo che parlare di queste cose, che sono molto complicate per la verità, però parlarne in modo semplice, in modo che noi tutti possiamo capire il nostro posto sull'universo, e vedere che cosa pensiamo di quello che ci circonda, sia bello, sia interessante, anche divertente forse da qualche punto di vista. Parleremo anche degli alieni, ci sono, se non ci sono, della vita su altri mondi. Quindi sarete scontenti, io lo propongo alla vostra Presidente, e ci rivedremo ancora. Quindi intanto voglio dirvi, se volete prendere questo libro, potete prenderlo, vi dico, è soltanto la mappa, perché abbiamo ritirato, perché mancano poche copie, però se lo volete, ce l'ho, qualche copia, le ultime rimaste, le volevo, è 10 euro, quindi costa pochissimo. Se qualcuno è interessato a leggere tutti questi raccontisti che ha letto il poi c'è anche il vocabolario, sono i canti, sono i proverbi, c'è tutto quello che era la storia di 100 anni fa. Ok? Grazie a voi, grazie di tutto.
Grazie.